globale rispetto ai temi trattati fino a questo momento. Lo facciamo con il direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei e
buongiorno,
ben trovato. Senta, non so se è d'accordo, lei si occupa di questi temi naturalmente da molto tempo, però probabilmente in questi giorni è accaduta una cosa di cui ci ricorderemo, a proposito di questo report speciale presentato in Corea da questo gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Cioè, siamo veramente forse ad un punto di non ritorno. Il report mostra come le emissioni globali devono essere dimezzate entro il 2030 ed essere azzerate entro il 2050, cioè una ricetta importante. Vuol dire che la situazione fotografata è di enorme gravità, immagino.
Sì, rispetto all'accordo, quando fu firmato l'accordo di Parigi nel 2015, questo rapporto fa un'analisi comparativa dello scenario, degli impatti dei cambiamenti climatici tra un aumento di 2 gradi della temperatura globale media rispetto al periodo preindustriale, rispetto a 1,5 gradi. Ecco, 0,5 grado nella nostra percezione comune, 0,5 grado non è quasi una cosa che non si sente, ma il 0,5 grado di temperatura globale media è una cosa un po' diversa. 0,5 grado significa che le statistiche relative alle ondate di calore, alla parte di ecosistemi che verrà impattata, in realtà è un 0,5 grado che conta molto. Conta molto nel senso che, come esempio, ecco, tra 1,5 grado e 2 grado le persone nel mondo che saranno esposte a frequenti ondate di calore aumenterebbe di oltre 400 milioni. E anche quelle che sono esposte a scarsità di acqua, quindi che già è un problema generale in molte aree del nostro pianeta, ecco, ci sarebbe rispetto tra 1,5 grado e 2 gradi, se riuscissimo a stare entro 1,5 grado, una quantità di persone si ridurrebbe del 50% che ha questo problema. E allo stesso modo la parte del pianeta in cui gli ecosistemi verrebbero modificati in maniera sensibile praticamente raddoppierebbe. Quindi questo 0,5 grado in realtà è importante, e l'IPCC, che è il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, che io vorrei ricordare a chi ci ascolta non è un'associazione ambientalista, ma è un organo delle Nazioni Unite a cui partecipano scienziati mandati dai governi, governi. E anche qui il paradosso è che la scienza in questo campo in gran parte, diciamo per circa la metà, qualcosa di più dell'attività scientifica proviene esattamente dalle grandi agenzie americane. Cioè, oggi queste cose vengono viste dalle grandi agenzie, incluse la NASA o diciamo gli enti che si occupano di meteorologia a livello globale. Quindi il tema è questo, che noi avremo una conferenza sul clima in Polonia, l'avremo in un'area dove si produce il carbone, che è esattamente il primo, il più importante nemico dell'ambiente da questo punto di vista, e i climatologi stanno dicendo ai governi sostanzialmente che gli impegni che hanno preso a Parigi, che andavano rivisti quest'anno, quindi quest'anno era previsto dal meccanismo di Parigi di rivedere gli impegni, vanno alzati e di molto. C'è stato ieri il Consiglio d'Europa dove 15 paesi, i più importanti, inclusa l'Italia, hanno ribadito che effettivamente gli impegni europei che sono stati presi a suo tempo vanno rivisti perché non bastano. E questo ovviamente crea una serie di conflitti, soprattutto in quei paesi che sono più recalcitranti a muoversi o che dipendono in maniera più strutturale dalle fonti sporche. Però non c'è possibilità di dubbio. Questa, se noi oggi dovessimo dire, chiediamo alla comunità scientifica nel suo complesso qual è il giudizio è terribile e ci deve spingere a agire. La cosa positiva del rapporto, e questo va detto, è che nel rapporto si identificano dei percorsi nei quali si possono limitare i danni. Il rapporto dice sostanzialmente la possibilità di una reazione globale esiste, ci sono le tecnologie, ci sono le possibilità. I 10 anni prossimi saranno decisivi per capire in che tipo di pianeta vivremo noi e i nostri figli e i nostri nipoti.
Perché anche ad un profano, come dire, salta all'occhio e stride in maniera terrificante la divaricazione tra, come dire, la diagnosi che viene fatta e la mancata cura dall'altra parte. Lei prima citava la Polonia, i paesi che hanno il carbone lo usano punto e basta, diciamo così. Abbiamo i grandi colossi mondiali che si muoveranno forse in direzioni impreviste. Anche la Cina, secondo me, probabilmente tirerà fuori delle cose interessanti in quanto a riduzione delle emissioni, contrariamente a quanto si dice, perché sono messi veramente molto male. Però stride questa forbice tra diagnosi e mancata cura al momento, per cui lo scenario fa veramente paura.
Sì, però dobbiamo dire che rispetto a 10 anni fa, noi oggi abbiamo che le fonti rinnovabili sono competitive in moltissimi paesi. Questo non basta a modificare le politiche, perché la nostra civiltà industriale si è basata per 150 anni su carbone, petrolio e gas, e il carbone va abbandonato, il petrolio anch'esso non va abbandonato, le tecnologie ci sono. Il punto è che il passaggio da un sistema di produzione e consumo basato sulle fonti fossili a quello basato sui rinnovabili tecnicamente è possibile, ma ci sono molte resistenze, ma queste resistenze a mio avviso dovranno cominciare a cedere il passo, perché per fortuna molte delle soluzioni sono soluzioni praticabili e che hanno un tasso di innovazione, e la società industriale normalmente ha privilegiato l'innovazione rispetto, se noi guardiamo indietro, il problema non è quindi la mancanza di alternative, ci sono le alternative e ci sono anche i soldi. Quello che manca, ed è veramente questa la conferma, viene dal rapporto, la vera risorsa che è limitata è il tempo. Bisognerà modificare molte politiche ordinarie. Io adesso faccio questo esempio. Un tema, noi abbiamo due grandi categorie di azioni che vanno fatte. Da una parte ridurre le emissioni, quindi ci sono buoni motivi per passare a una mobilità elettrica anche senza il cambiamento del clima, perché le fonti fossili che modificano il clima sono anche responsabili di tante morti da inquinamento legate alla qualità dell'aria. Quindi lì c'è una cosa che ci guadagneremmo in ogni caso. Quindi abbiamo questo classe di interventi, modificare il modo con cui ci riscaldiamo, con cui produciamo, eccetera. L'altro problema è l'adattamento. Le ondate di calore che dobbiamo aspettarci e che in parte arriveranno comunque, perché ricordiamo a chi ci ascolta, la temperatura globale media oggi è già di un grado superiore a quella preindustriale, quindi noi stiamo parlando di aumentare altro mezzo grado o un altro grado, l'aumento a 1,5 o 2 cambia molto, ma questo significa che comunque una parte di questi effetti ci saranno, e quello che andrebbe fatto per esempio nelle nostre città è una politica di forte rinverdimento e decementificazione, perché già oggi quando noi passiamo dalla campagna alla città sentiamo, abbiamo quella che si chiama la macchia termica cosiddetta, e che vale a seconda delle aree, delle stagioni, 2-3 gradi. Quindi siccome le ondate di calore hanno già provocato migliaia di morti, soprattutto nella popolazione anziana, che è quella più esposta, assieme ai bambini, e questo significherebbe che intanto le città hanno da fare molto, e tutto sommato il rinverdimento non è soltanto una questione di temperatura, ma porta con sé una serie di benefici e di maggiore vivibilità delle città, per cui anche questa, che è una forma di adattamento, andrebbe comunque fatta. Il problema è che il meccanismo di consenso politico anche a livello locale fino ad ora è stato più dalla parte della distruzione del territorio e dell'ambiente piuttosto che della sua protezione. Infatti, quindi quello che va fatto ed è quello che noi cerchiamo di fare anche nella sensibilizzazione, l'attività di sensibilizzazione che facciamo con l'associazione ambientalista, è quella di modificare anche la percezione del pubblico sulle cose che intanto si possono fare, che sono relativamente semplici. Un altro tema che emerge dal rapporto è la necessità di operazioni su larga scala di riforestazione. Anche questa è un'attività, diciamo, tra virgolette, a costi relativamente contenuti, ad alta, diciamo, con un certo impatto anche occupazionale, che darebbe comunque, ecco, riforestare aree naturali è comunque un beneficio che avremmo in termini di turismo, in termini di benessere delle persone che possono poi accedere a territori riforestati. In Italia siamo relativamente messi bene perché grazie ai parchi un miglioramento c'è stato, ma ci sono grandi aree del pianeta in cui questa cosa potrebbe effettivamente modificare in positivo la salute del territorio.
Questioni assolutamente fattibili, non c'è alcun dubbio. Grazie per essere stato con noi, il direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Nuffio. Grazie per essere stato con noi e per le informazioni che ci ha dato questa mattina. Buona giornata.
Grazie
a lei. Mancano pochi secondi alle 9, abbiamo qualche secondo di pubblicità, poi ripartiamo dal prossimo viaggio in India di Controradio, febbraio dell'anno prossimo. Grande successo, per cui siamo costretti a fare un secondo gruppo, ve lo raccontiamo tra pochissimo.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.